diamo il benvenuto a Marco Bazzichi, responsabile di Ask News Toscana. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Te stiamo Cuoricini, parlando... come siamo messi, Cuoricini? Posti vuoti.
Stiamo parlando.
Cuoricini mi era venuto a noi al terzo ascolto.
Al terzo ascolto. Però il testo mi sembra... Vabbè, comunque
però loro facciamo... no, nel panorama italiano sono bravi, sono bravi. Vabbè.
Siamo sicuri che stiamo parlando con Marco Bazzichi o è l'intelligenza artificiale?
Ecco, questa è una domanda importante perché abbiamo trovato su Tutto Scuola, ce l'ha segnalato proprio Marco, un articolo di Marco Andrea dal titolo "Se i compiti a casa li fa ChatGPT, perché l'intelligenza artificiale sta cambiando il ruolo dell'insegnante, parentesi, anche se stiamo facendo finta di niente". Allora io ne apro un altro di parentesi, perché l'intelligenza artificiale rischia di rubare il posto anche ai giornalisti.
Come no, accidenti.
Per te è ovvio, prima di affrontare il tema scuola, due battute su questo, sulla...
Ah, certo, sì. Ma guarda, tra l'altro per lavoro me ne sto occupando molto, ho avuto modo di intervistare alcuni tra gli influencer più importanti, anche guru della pubblicità, insomma, ovviamente nell'ambito del mio lavoro, e niente, è già sbagliato pensare che le cose stiano per cambiare o cambieranno, o che stiano cambiando, le cose sono già cambiate, in tutte le professioni che hanno bisogno di un approccio o di un contributo, diciamo, intellettuale, no? Intellettivo, da parte dell'essere umano. E la pubblicità è stata, ancora prima del giornalismo, fortemente investita da tutto questo, e ora lo è anche il giornalismo.
Perché come funziona? Come funzionerebbe un giornalista con l'intelligenza artificiale?
Guarda, cerco di tagliare la testa al toro. Se noi tre, io, te e Claudio, aprissimo ora un giornale online, riusciremmo in tre, forse al massimo con un altro collaboratore, a tenerlo in vita. Mentre fino all'anno scorso un giornale, penso a un giornale magari che parla, non so, di un tema specifico, o comunque un giornale di approfondimento, insomma, una dozzina di persone ci vorrebbero, perché praticamente te dai un minimo di appunti all'intelligenza artificiale, le spieghi un attimo, chiaramente il lavoro va un attimo impostato, insomma, certo. Ma lui in un minuto, due minuti ti fa un articolo di 5.000, 6.000 battute, che è un essere umano, con tutto bene, ci vuole un'ora.
Senti,
non parlare dell'elaborazione delle immagini, c'è anche questo, no? Che
penso anche ai grafici, altro mestiere.
Certo, infatti l'ha menzionato poco fa, sì. Ci sono gli aspetti più positivi o negativi in questa? Perché detta così sembra una tragedia, no? Ma...
Allora, perché poi a tutto questo dovremmo agganciare anche il discorso della robotica, che si sta anche questa sviluppando, per dire che la rivoluzione che stiamo vivendo impatta in realtà tutte le forme di lavoro, ripeto, dove c'è un minimo di contributo razionale, no, da parte dell'essere umano, e manuale. E quindi, allora, gli scenari per quanto riguarda i posti di lavoro sono tutti molto pessimistici, quindi non soltanto sul giornalismo ovviamente, ma in generale l'automatizzazione va a levare posti di lavoro nelle fabbriche, nelle aziende, in tante situazioni, insomma. Io faccio sempre l'esempio, no, del insomma, fino a qualche tempo fa al casello trovavamo un essere umano, ormai adesso si passa col telefono, si passa col, certo, o si paga con la carta, no? Per fare un esempio, insomma. Purtroppo è una rivoluzione che non si può fermare da questo punto di vista, non è difficile valutarne l'impatto sociale, e però chi la paragona alla rivoluzione industriale in termini proprio di impatto epocale non sbaglia, cioè non è un'esagerazione
addirittura. Sì. Senti, ma ecco, e poi passiamo alla scuola, perché anche questo è un argomento che ha a che fare con l'intelligenza artificiale di cui si sa poco, però. Ma ecco, per un giornalista, a parte il discorso del posto di lavoro, ma la qualità del prodotto, ci possiamo veramente fidare di un articolo scritto dall'intelligenza artificiale? Oppure, insomma, si rischia
Allora, adesso cerco di essere breve, non è facile. Dunque, Allora, per quanto riguarda fidarsi, allora, noi siamo già immersi in informazione generata dall'intelligenza artificiale. I primi siti a utilizzarla, ma non adesso, diciamo i suoi albori, sono stati i siti delle previsioni del tempo, il meteo. Gli articoli che noi vediamo del meteo, qualunque sito di meteo, che ci dice, no, che ci appare in una forma corretta, no? Sulla Toscana sono previste perturbazioni, sì, eccetera, cioè, sono già elaborati, lì addirittura il passaggio umano non c'è nemmeno, perché praticamente è il software che recupera i dati che gli arrivano dai satelliti, no? Dagli istituti che elaborano i dati e poi ti fa l'articolo. Si è cominciato da quello. E ora vedo nella moda, nell'economia, ormai ci ho preso l'occhio, si capisce quando un articolo è elaborato dall'intelligenza artificiale. Però stiamo proprio, mentre noi tre stiamo parlando, proprio in questo momento, è in corso l'evoluzione, la sofisticazione di questi testi, e tutti parlano di ChatGPT, ma ho avuto modo di provare un'altra intelligenza artificiale, si chiama Claude, cioè Claude, ma scritto Claude.ai, che è fenomenale, cioè ha una qualità dei testi che veramente mette in crisi. Allora, però, secondo me tutto questo interroga su che cosa è diventato il giornalismo, perché cioè, mi viene da pensare, no, che ci siamo talmente standardizzati, talmente banalizzati, talmente assuefatti a una routine a tutti i livelli, che la macchina riesce a imitare perfettamente quello che fa l'uomo. Però una Cecilia Sala, dico io, che va in Medio Oriente o in Ucraina, un analista che ti fa un'analisi, diciamo, profonda, e anche con il trasporto personale, no? Di un evento sociale, di una crisi economica, del mondo della scuola, volete, questo la macchina non lo può sostituire. Cioè, noi siamo di fronte a una sfida, secondo me, che l'uomo, come dire, dobbiamo tracciare una linea e dire tutto questo, ma ci serviva veramente? Cioè, tutto questo sta facendo la macchina, ci serve davvero? Dov'è che l'uomo invece è diverso dalla macchina? Secondo me, faccio un esempio, l'uomo è diverso dalla macchina quando si è da esprimere dei sentimenti, delle emozioni, delle relazioni. Noi dobbiamo tornare a questo. Cioè,
quindi,
se noi pensiamo a fare giornalismo,
quindi per i lettori si tratta di valorizzare come? Cioè privilegiando certi testi anziché altri, insomma, perché poi la logica è quella del mercato. Se a un certo punto noi apprezziamo, anziché diciamo i temi standard, apprezziamo invece una corrispondenza di guerra, per esempio, no? Ecco, in cui si vede chiaramente la persona che c'è dentro, beh, esatto, allora lì facciamo delle scelte. Però possono convivere, insomma, le cose, no? L'intelligenza.
Penso che il futuro sia questo che troveremo. Naturalmente cerchiamo anche di, ora io volutamente ho messo in rilievo gli aspetti negativi, ci sono molti aspetti positivi, ma secondo me gli aspetti positivi, quindi in che modo si può usare l'intelligenza artificiale in maniera positiva, su una persona, su un carattere già formato, cioè quindi se io ho, io mi diverto così a scrivere di musica e l'intelligenza artificiale mi aiuta, cioè se vado a, siccome non possiamo essere onniscienti, se devo recensire un concerto di musica classica magari di un compositore non conosco, l'intelligenza artificiale mi aiuta rapidamente a capire cosa sto per ascoltare, a darmi anche una chiave tecnica, ma perché sono io che glielo chiedo, sono io pronto a recepire e ho già un bagaglio, in pratica mi semplifica, no?
Sì,
la vita,
sì, certo.
E cercare 50 risultati su Google quindi addirittura mi è capitato di far analizzare all'intelligenza artificiale un MP3, una voce di una cantante lirica, e mi ha aiutato, ma io gli chiedevo, ma questa voce probabilmente ha queste colori, no? Si dice queste colorazioni, e lei mi aiutava. Quindi se uno, come dire, è già adulto, ha già le spalle quadrate, l'intelligenza artificiale è un di più, come tutta la tecnologia, che se la usiamo bene è addirittura meravigliosa. Ma io mi domando, ma un ragazzo?
E allora fra poco ce lo domandiamo,
la formazione.
Ecco, fra un poco ce lo domandiamo dopo una canzone. Però Claudio, volevi aggiungere qualcosa forse?
No, mi veniva fuori una cosa. Stavo pensando all'intelligenza artificiale nelle chiese, no? penso nella nostra chiesa, se a un certo punto l'intelligenza artificiale può sostituire il pastore.
Ma sai che hanno fatto la prova i tedeschi con delle omelie, insomma, in una chiesa, credo in una chiesa luterana, qualcosa del genere, e questo predicava, diceva, il ragazzo c'ha delle chance, insomma, quindi vabbè, una cosa inquietante, verrebbe da dire. E forse ci possiamo interrogare se a volte le nostre omelie, le nostre riflessioni, le nostre predicazioni sono un po' pappa, un pappa riscaldata, per cui l'intelligenza artificiale ce la fa benissimo fin lì, insomma. Comunque, vabbè, apriamo un'altra parentesi, la chiudiamo subito. Adesso ci ascoltiamo Symphony, questo è il titolo della canzone degli Imagine Dragons, e poi parliamo di intelligenza artificiale a scuola, se i compiti a casa li fa ChatGPT. Ne parliamo fra pochissimo con Marco Bazzichi. Torniamo a parlare con Marco Bazzichi, abbiamo parlato fin qua di intelligenza artificiale in certi settori, come per esempio il giornalismo. Ci siamo domandati poco fa, prima della canzone, appunto, se l'intelligenza artificiale entra nella scuola e se è utile o fa danni. Prendiamo spunto da un articolo che abbiamo trovato su Tutto Scuola del 2 maggio, firma Marco Andreoli: se i compiti a casa li fa ChatGPT, perché l'intelligenza artificiale sta cambiando il ruolo dell'insegnante anche se stiamo facendo finta di niente. Allora, partendo da quest'articolo, una riflessione di Marco Bazzichi sull'intelligenza artificiale a scuola.
Allora, avevo segnalato questo articolo perché ne condivido l'impostazione e si vede, Tutto Scuola secondo me fa un ottimo lavoro di informazione sulla scuola, si vede che è, come dire, è gente che la vive anche da dentro, no? E arriva sempre prima diciamo dei giornali più generalisti, che su questo argomento tendono sempre, quasi tutti, alla notizia scandalistica,
sensazionalistica.
L'altro giorno c'era la studentessa, che non mi ricordo cosa aveva fatto, ma insomma aveva rifiutato la tesi di laurea perché il suo professore usava la ChatGPT, no? Aveva richiesto indietro la retta dell'università, no? A botta. Questi sono casi limiti. No, per dirvi come è cambiato già il dibattito, qualche mese fa un influencer che fa gli spettacoli nei palazzetti, addirittura il professore, bravissimo, peraltro quello della fisica che ci piace, il professor Schettini, insomma, montò tutto un caso perché si era indignato, perché era venuto fuori che un suo studente aveva ammesso di usare ChatGPT, e io mi ricordo questo suo post con migliaia di commenti di genitori che dicevano: no, glielo dobbiamo impedire. Se il ragazzo è da solo a casa o uno gli leva internet, gli leva il telefono, non vedo come possa non usarlo. Quindi mi è piaciuto questo articolo di Tutto Scuola perché appunto dice che da una parte non dobbiamo fare i luddisti, no? Quelli che si opponevano alla rivoluzione industriale, e dall'altra non si può fare quelli appunto che fanno finta di niente. E purtroppo siamo passati da una prima fase di indignazione a quelli che si fa finta di niente. Ora, io vedo, ho indagato un po' su questo, ho parlato anche con qualche dirigente scolastico, cascano veramente dal vero, dici, ma come? E quindi si vive ancora nell'illusione che il ragazzo, e non si capisce perché, il bambino ormai, anche già 8, 9, 10 anni, se c'è questo strumento, che cosa ti può impedire di usarlo? Anche perché su una classe di 25, 26, 24 magari ci possono essere 3, 4 famiglie che si impegnano su questo, ma gli altri, tra chi è da solo a casa, chi è con i nonni, quindi questa cosa c'è, e io la risposta assolutamente non ce l'ho, però insomma mettere la domanda al centro, come fa l'articolo di Tutto Scuola, che ne sarà ora dei compiti? Cioè, che senso ha dare la ricerca sulla Sicilia, no? O sulle colline o sugli ittiti, così pura e cruda da fare a casa, già secondo me aveva perso di valore dal momento che si è introdotto Google, che uno fa la ricerca su Google, ma ora poi che addirittura la chat ti scrive, ma per non parlare della geometria, no? della traduzione di una lingua, quindi secondo me una prima risposta, secondo me è questa, mi taccio, è ridare più valore al lavoro fatto in classe, perché è in classe, è nelle interrogazioni, è nei compiti scritti fatti, è nel rapporto con lo studente che il professore o il maestro, la maestra, vede, capisce se quello davvero ha capito qualcosa, no, di quello che sta ripetendo o di quello che ha scritto.
Anche però se, anche se i compiti scritti, anche lì non è semplicissimo, perché insomma arriva comunque anche in classe. È vero che gli prendi i cellulari, ma quello ne ha un altro. Insomma,
esatto.
Comunque, bei miei tempi, quando ti passavano un compito,
un pizzino
sì. Qualcosa. Ora invece è diverso, Roberto. Dice: Alessandro, dove sei? Sono a fare i compiti. La mamma contenta, sono le 4 e 5 minuti, 4 e 10, mamma esco. I compiti già fatti, li ho fatti insieme a GPT.
Sì, vabbè. Senti, ma ecco, forse andiamo verso la conclusione, pochi secondi. Cambia il ruolo dell'insegnante.
Cambia il ruolo dell'insegnante. Qui naturalmente stiamo parlando di una roba grossa, perché riguarda migliaia di insegnanti in tutta Italia, riguarda la scuola, riguarda un struttura che per forza di cose reagisce lentamente ai cambiamenti, ma nel giro di qualche anno sarà impensabile, appunto, che si continui a dare i compiti come si danno nel passato. Io ho visto che all'università, ho parlato con, ovviamente è più facile nelle università scientifiche, ho parlato con alcuni professori di università scientifiche, già adesso negli esami, sia scritti che orali, si dà per scontato che lo studente faccia abbondante uso di intelligenza artificiale, e quindi si è alzato il livello, quindi io pretendo di più, no? Sia in termini, ma la vecchia tesi, come era fino a poco tempo fa, se prima ci potevo mettere un anno, ora va bene, ci metto
me. Ecco, viene da dire che chi è sprovveduto per quanto riguarda l'informatica è assolutamente spacciato in questo momento.
Questo è un altro aspetto brutto.
Infatti. Vabbè, ne riparleremo. Sì. Adesso abbiamo finito il tempo a disposizione, ma insomma qui motivi di riflessione ce ne sono tanti, e soprattutto capire, ma stiamo andando verso il meglio o verso il peggio? E anche qui credo che la risposta non è che sia proprio necessariamente di tipo binario, sì o no. Allora, Claudio, proprio una
comunque
battuta.
Comunque questa chat GPT, sta alzando il tiro. Sembra si sia presentata, sotto mentite spoglie, al preside del Galileo.
Io pensavo...
E l'ha convinta per essere il nuovo insegnante di greco e latino.
Comunque siamo sicuri di aver parlato con Marco Bazzicchi, vero? Non con la chat strana, no?
Chi lo sa.
Grazie davvero, Marco, lo ricordo, responsabile di Aspen News Toscana. A risentirci, a presto.